essere graditi al Signore. Uno degli scopi principali che deve essere per ogni vero credente. Il credente che non si preoccupa di essere gradito al Signore è un fatto molto molto strano, è vero? E questa sera vogliamo aggiungere essere graditi al Signore nel servizio che Egli ci ha affidato. Abbiamo ricordato che servire il Signore non deve essere una specie di attività o di attivismo o un fatto forzato perché gli altri ci vedano e quindi possiamo dire stiamo facendo qualcosa. Ma deve essere l'amore per il Signore e spinti dall'amore di Cristo. Nel capitolo 12 della lettera ai Romani, nel versetto 1, dice che a un certo punto che dobbiamo presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, qual è il movente? Per la misericordia di Dio. Ecco, quello che deve spingere il credente è il ricordo di essere stato misericordiosamente perdonato. E quando dimentichiamo la base della nostra salvezza, quando dimentichiamo il modo attraverso il quale il Signore ci ha salvati, allora diventiamo davvero strani, è vero? Come dice la seconda lettera dell'Apostolo Pietro, se ricordo bene, capitolo 1, versetto 8-9, dice che quando noi dimentichiamo queste cose, dice, è come se avessimo dimenticato quello che Dio ha fatto per noi. E diventiamo come delle persone miope o addirittura cieche. Che cos'è una persona miope? Chi porta gli occhiali lo sa. È una persona che vede da vicino, ma non vede da lontano. Quindi vediamo soltanto le cose intorno a noi, quelle che interessano a noi, la nostra famiglia, il nostro lavoro, i nostri interessi, le nostre finanze, però non vediamo più là di tutte queste cose. Diventiamo davvero addirittura ciechi. C'è un pericolo che esiste nel servizio per il Signore e mi ha fatto riflettere nell'ultima preghiera che ha fatto Daniele giovedì. Nella sua preghiera Daniele ha detto che un servizio non deve essere fatto in competizione con gli altri, vero? Ti ricordi? Mi ha fatto riflettere. Allora, quando il servizio è fatto per amore del Signore, per amore della Chiesa, per amore delle anime, e spinti dall'amore di Cristo, non lo facciamo in competizione con gli altri. Lo facciamo per altre ragioni. E questa la preghiera che Daniele ha fatto, mi ha fatto anche riflettere su qualcosa di importante. Perché non dobbiamo farli in competizione con gli altri fratelli? Perché possiamo avere anche lo stesso tipo di ministero, parliamo dell'insegnamento, parliamo quello evangelistico, parliamo quelli di ordine pratico, il ministero di tipo diagonale, tutti i ministeri che si possono esprimere attraverso di noi, le capacità, i livelli di conoscenza e i livelli di esperienza non sono gli stessi. Allora io non posso pretendere che il mio messaggio, il mio servizio, il mio lavoro possa essere equiparato a quello di un altro fratello. Non è possibile questo. Devo essere quello che sono, quello che Dio mi ha dato di essere, e devo essere quello che Dio mi ha dato di vivere all'interno di una capacità che Lui mi ha dato. Dio non dà a tutti la stessa capacità, non dà a tutti le stesse facoltà e non dà a tutti gli stessi livelli. E questo è qualcosa di molto molto importante. Ricordo diversi anni fa, la chiesa di Piacenza, che la chiesa di Lodi, che mi invitò a predicare sull'occultismo. Ho fatto delle esperienze in questo campo, però parlando con i fratelli dissi: guardate fratelli, se volete io vengo, posso dirvi alcune cose, anche alcune esperienze che ho fatto su questo campo, purtroppo molto molto complicato. Ma se voi chiamate lì vicino Deliso Corradini, che frequentava la chiesa di Piacenza via San Nicolò, lui potrà dirvi molto di più. Cioè dobbiamo avere anche la consapevolezza, l'umiltà di capire che ci sono uomini, donne, che hanno una capacità diversa, ma non per questo sono migliori e superiori agli altri. Chiaro, fratelli? E io sono rimasto toccato anche dal fratello Peters Benedict, quando fui invitato in Italia. C'era un problema grossissimo in Italia sulla doppia predestinazione di stampo calvinista. E Peters Benedict non era l'ultimo arrivato, un uomo che conosce tantissime lingue, soprattutto le lingue originali, greco, ebraico, aramaico e tante altre lingue, e lui fu invitato a Foggia per predicare su questo. E fratello Peters Benedict disse: io posso venire, posso parlare di questo, ma se voi invitate David Gooding non avrete più di questo problema. E andate su YouTube ad ascoltare gli studi di Gooding su questo argomento. È davvero straordinario. Ecco l'umiltà, anche di uomini di una certa capacità. Ci sono persone che hanno una certa autonomia degli altri che hanno dell'altro. Però bisogna avere l'umiltà. Io dico, se è possibile, anche farsi aiutare. È bello quando tra i fratelli ci si parla e si può dire: che pensi fratello, che è andata bene, eccetera. Ci si può aiutare, come è scritto in 1 Corinzi capitolo 14, in cui è detto che lo spirito dei profeti è sottoposto ai profeti. È bello, no? È vero? Nessuno è autosufficiente. Tutti abbiamo bisogno di tutti. Anche dell'ultimo fratello. Potrei fare su questo molti, molti esempi. Però, fratelli, è un principio che dobbiamo mettere nel cuore. Non dobbiamo sentirci umiliati se un fratello ci venga a dire: fratello, ma non è proprio quello che Dio ti ha dato, o non è proprio la quantità di questo servizio che Dio ti ha dato. È molto bello quando possiamo accettare umilmente e andare avanti, perché quale deve essere lo scopo, come vedremo tra poco, di una persona che esercita un servizio, qualunque esso sia, pratico, evidente, eccetera. È quello che la Chiesa sia edificata. Se la Chiesa è edificata, poco importa chi lo fa, l'importante è che sia edificata. Perché noi dobbiamo piacere al Signore, noi dobbiamo essere graditi a Dio, e se siamo graditi al Signore, allora siamo realizzati. Questa è una cosa molto bella. Così, pensando un po' su questo argomento, su cui forse ci soffermeremo qualche altra volta, dobbiamo dire una cosa importante: nessuno in maniera connaturata, cioè in maniera naturale, in maniera umana, è capace di servire il Signore secondo il Signore. Nessuno. Anche se abbiamo tanti anni di fede, io ho superato i 51 anni di conversione, ma vi assicuro che nessuno è veramente capace di servire Dio nel modo che Dio vuole. Non bastano le capacità umane, scolastiche, per servire il Signore. Certamente, se abbiamo un buon titolo di studio, ci può aiutare a portare avanti un ministero, ma non è sufficiente. Non basta neppure studiare per avere determinati ministeri, perché noi possiamo essere delle persone che studiano con interesse, che pregano il Signore, ma non possiamo decidere noi quale spazio occupare all'interno della Chiesa. Se me lo permettete, ve lo voglio dire umilmente, io non avrei mai, mai pensato che un giorno sarei andato dietro un pulpito e condividere con i miei fratelli dei pensieri. Quando a Foggia passeggiavo con un fratello, a volte, sa, come dei bambini ci fanno delle domande, no? Ma se tu dovessi iniziare a parlare? Quando lui mi fece una domanda di questo genere, io dissi alla mia mente, questo mi sa che è fuori di testa, proprio completamente. Non avrei mai pensato, però il Signore fa delle cose che noi non immaginiamo neanche. Le capacità e tutto ciò che serve per servire Dio, perché Dio sia glorificato, vengono da Lui. Abbiamo letto, non so se l'ho fatto anche qua, in Sicilia, nel capitolo 2, versetto 6 del libro dei Proverbi, qualcosa di molto importante. È Dio che dà la saggezza, la conoscenza e l'intelligenza. Noi possiamo avere cultura, molta informazione, ma la saggezza, la vera conoscenza e la vera intelligenza vengono solo dal Signore. Ci sono anche delle saggezze umane, è vero, Giacomo nel capitolo 3 della sua lettera parla di una saggezza umana, ma come la definisce? La definisce terrena, animale e diabolica. Riflettete su queste cose. C'è una saggezza terrena. Animale, perché animale? Perché istintiva, come sono istintivi gli animali. E poi diabolica. Perché diabolica? Perché è una saggezza che tende sempre ad allontanarci dal Signore. Ma la saggezza di Dio ci aiuta ad amarlo e ad amarlo sempre di più. Credo che vi sono almeno 4 fattori necessari che servono per servire il Signore come piace al Signore, per essere anche piaciuti al Signore. E vediamo fino a dove il Signore ci guiderà questa sera. Con questi 4 fattori noi termineremo queste riflessioni, sicuramente non oggi, ma vorrei parlarvi di questi 4 fattori. Qual è il primo fattore? Dio equipaggia i suoi servi per ciò che devono fare per servire. Allora venite, fratelli, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, e noterete che non diremo nulla anche questa volta, nulla che già non abbiamo letto, almeno che non abbiamo letto, che non conosciamo. Prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 12, e leggeremo i versi da 4 a 7. Devo dire che mi toccano molto questi versi, tutte le volte che li leggo, ci rifletto, sono veramente molto molto importanti. L'Apostolo Paolo scrive e dice a questa chiesa, la chiesa di Corinto: ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Perché sono importanti questi 3 versi? Anzi, sì, 4, 5, 6, 7, 4 versi. Perché sono importanti questi versi? Perché subito dopo l'Apostolo Paolo tratta del credente collocato all'interno della propria chiesa locale. Subito dopo. Allora, il credente deve capire, conoscere quale ministero, quale dono, quale operazione lui ha ricevuto. Notate, si tratta di tre elementi principali: carismi, ministeri e operazioni. I carismi, come sappiamo, sono doni dello Spirito Santo, perché come è scritto nel versetto 11 dello stesso capitolo, 12 di Prima Corinzi, è scritto: ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Non siamo noi che decidiamo, noi possiamo desiderare i doni, alcuni doni che magari vediamo siano necessari per l'edificazione della Chiesa, ma chi decide è sempre lo Spirito Santo, non siamo noi. Quindi abbiamo i carismi, i doni dello Spirito Santo, quindi che distribuisce lo Spirito. Abbiamo poi diversità di ministeri, cioè tutti quei lavori di ordine pratico che tendono sempre ad edificare la Chiesa. Forse sono servizi che si vedono di meno, ma sono importanti, indispensabili per la Chiesa. Ma quello che mi ha fatto riflettere di più di questi versi sono le operazioni. Ci avete mai riflettuto? Ma vi è varietà di operazioni. È come dire, al di là dei carismi, al di là dei ministeri, ci sono tante altre cose che si fanno all'interno della Chiesa e che sono importanti, che ne sono classificati come doni, come ministeri o altro, ma sono delle operazioni. E voi potete immaginare quante cose si possono fare, quante cose si fanno nella Chiesa, per la Chiesa, e sono delle operazioni importanti. Ad esempio, non abbiamo scritto l'ora felice, è vero? Non c'è il dono dell'ora felice, il dono della scuola domenicale, non c'è il dono dello studio dei giovani, dello studio degli adolescenti, non c'è questo, ma sono delle operazioni che portano la Chiesa ad essere edificata. E se me lo permettete, fratelli, i credenti, tutti, tutte le operazioni che vengono fatte all'interno di una chiesa locale devono prendere l'impegno di partecipare. Vedete, delle volte noi preghiamo per l'unità della Chiesa, no? È vero. Ma che cos'è l'unità della Chiesa? Non sono parole, dobbiamo essere uniti. Non è soltanto essere uniti nel modo di pensare, nel modo di essere, ma anche nel modo di lavorare. Credenti, ad esempio, che c'è un'evangelizzazione e non vengono, non mostrano unità con tutta la Chiesa. E quando c'è un servizio di diverso tipo all'interno della Chiesa e noi non partecipiamo, noi stiamo dimostrando che non siamo uniti con il fratello, con la sorella, con la persona che sta facendo un'operazione, un servizio o di tipo, non so, di edificazione per la Chiesa, ma anche a carattere evangelistico. Allora non possiamo parlare di unità, perché diventiamo, sapete come? Un po' come la Chiesa di Corinto, che la quale sceglieva da che parte stare. C'è questo che è bravo, sto dietro a questo. C'è quell'altro che mi sembra più bravo, sto dietro a quest'altro. C'è quello che mi sembra che sta facendo meglio, sto dietro a questo. Questo è sbagliato, fratelli. Quando il Signore, nella sua grazia, conferisce una certa capacità che chiamiamo operazione, noi dobbiamo incoraggiare quell'operazione. Allora possiamo dire: stiamo vivendo l'unità dello Spirito Santo, perché se c'è un'operazione che porta edificazione, salvezza alle anime, allora lì vuol dire che c'è l'opera dello Spirito Santo. e non partecipare diventa un po' un'arroganza, una cosa davvero molto molto triste. Quindi è il Signore che conferisce tutto questo. Notate adesso, sempre in questo passo, che cosa viene detto. Versetto 7. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Ma sto dimenticando un pensiero che troviamo alla fine del versetto 6 e che avvalla un po' quelle che abbiamo detto poc'anzi. Allora vi sono diversità di carismi, vi sono diversità di ministeri, vi sono varietà di operazioni, ma notate, non v'è che un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti. Tutte queste cose quando sono per l'edificazione della Chiesa, è Dio che le sta operando. È Dio che dà le capacità. È Dio che sta trasferendo qualcosa di se stesso perché la Chiesa possa rimanere edificata. Allora notiamo adesso il versetto 7. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Allora non si tratta di credenti che vivono in maniera o che servono in maniera individualistica. Noi ci dobbiamo preoccupare quando serviamo, e ripeto, non voglio pensare soltanto alla predicazione, all'insegnamento, cioè alla proclamazione, cioè, ma voglio pensare a tutti i ministeri. Quello che io sto facendo è per il mio bene, perché tutti vedano, perché io possa fare competizione con qualche altro, o per il bene di tutti i miei fratelli. In altre parole, notate fratelli, in altre parole, quello che noi stiamo facendo è la manifestazione dello Spirito Santo. L'abbiamo letto qui. A ciascuno è data la manifestazione dello Spirito. Allora, se io questa sera sto predicando, ma la Chiesa non sente niente, non è toccata dal messaggio, magari in maniera negativa, magari si sente ripresa, o magari in maniera positiva, magari qualcuno che sta ascoltando può dire forse ce l'ha con me, o un altro può dire è vero, io ho bisogno di cambiare qui. Allora questa non è la manifestazione dello Spirito, è un uomo che si è preparato per un certo tempo, è venuto dietro questo pulpito e si è messo a parlare. Finito il tempo, ce ne andremo a casa. Ma se il Signore sta parlando, ci sta dicendo qualcosa, allora è lo Spirito Santo che si sta manifestando. A questo servono i doni, i ministeri e le operazioni. Altrimenti fa parte tutta della nostra intelligenza, della nostra saggezza, della nostra preparazione, delle nostre capacità. Alla fine qualcuno dirà quanto è stato bello, quanto è stato bravo, siamo stati proprio bene, è stato bello questa sera, però non ha portato nessun esito. E questo non è dallo Spirito Santo. Io credo che quando parliamo di doni, di carismi, eccetera, dovremmo fermarci a parlare di questo. Perché non ci sono stati dati per gonfiare il nostro petto. Non ci sono stati dati per dire che c'è qualcuno più bravo di un altro, che è più in alto di un altro, che è più importante di un altro. No. Perché stiamo parlando del corpo di Cristo. E qualunque sia il servizio, il ministero, l'operazione che noi facciamo, deve contribuire a questo corpo di camminare bene, di andare avanti, di crescere, di maturare. A quale scopo? Prima di tutto, a servire il Signore e come finalità glorificare il Signore. Che il Signore ci aiuti, fratelli, a capire questo, perché è davvero qualcosa molto molto importante. Un 10 minuti ancora per parlarvi di un secondo fattore. Riflettevo oggi su questo secondo fattore, mi faceva davvero riflettere molto. Un secondo fattore che Dio farà perché il suo servo sia preparato è quello della persuasione. Se voi notate, quasi tutti i grandi uomini della parola di Dio hanno avuto bisogno di essere persuasi da Dio. Quasi tutti hanno detto: non sono capace, non lo voglio fare. Venite un attimo con me, prendo soltanto qualche minuto, poi mi fermo e magari diremo qualcosa in più, se il Signore piacerà, giovedì. Nel profeta Geremia, capitolo 20, c'è un passo, anche questo credo per chi legge la parola di Dio ovviamente, che conosciamo molto molto bene. Geremia non era uno che voleva andare a servire. Ricorderete nel capitolo primo cosa dice Geremia? Signore, io sono un ragazzo, cioè non sono capace, insomma. Si vedeva inadeguato, inadatto ad un servizio così grande. E nonostante già stava servendo da un bel po' di tempo, perché ha servito per più di 40 anni, Geremia si vede ancora fra l'incudine e il martello. Non è facile. Chi serve il Signore con fedeltà e porta la parola di Dio come Dio gliel'ha fatto conoscere, perché il profeta era proprio questo, era quello di portare la parola di Dio come l'aveva ricevuta dal Signore ad un popolo che si trovava in certe condizioni. E voi sapete quanti problemi ha avuto Geremia. E il Signore è arrivato a dire a Geremia a un certo punto, nel capitolo 16, non ti sposare, non fare famiglia, non fare figli qui, per tutti i problemi che sarebbero successi di lì a poco, perché questo regno del sud, nel 586 avanti Cristo, durante il periodo di Geremia, sarebbe andato in cattività a Babilonia. È facile dire certe cose? È facile servire un popolo che non vuole dare ascolto? Non viene la voglia di dire basta, non ce la faccio più? Ma chi me lo fa fare? Non ci viene voglia di dire, come ha detto Mosè, Signore, ma questo popolo non l'ho mica partorito io, questo popolo è tuo. O no? Sono uomini come noi, erano uomini come noi. Si fermavano e dicevano, ma insomma, ma perché io devo fare questo? Però c'è qualcosa nell'uomo di Dio che non hanno tutti. E dice qui nei versetti, capitolo 20, versetti 7 a 9 del profeta Geremia, guardate fratelli. A un certo punto dice al Signore Geremia, tu mi hai persuaso. Ha voluto fare un'opera di convinzione il Signore. Signore, ma qual è stata la cosa bella? E io mi sono lasciato persuadere. Quanti credenti, verso tanti credenti, Dio vuole usare la persuasione. Cerca di capire quanto è importante tu, tua moglie, i tuoi figli, servire me, perché lì si trova la libertà, la benedizione, la gioia. E il Signore parla, cerca di parlare, cerca di persuadere. Ma quanti credenti si lasciano persuadere? Si lasciano convincere. Capiscono, sanno, quella è la strada. Nel quarto punto, Dio volendo, parleremo come è possibile avere un carattere spirituale. Ma non si lasciano persuadere. Si ostinano, resistono. E sapete, quando parleremo del carattere, cosa dicono? Io sono fatto così. A me le cose piace dirle in faccia. Io non sono ipocrita come gli altri. Immaginate se tutti noi dovessimo agire in questa maniera. Io penso che dovremmo venire tutti con il mitra, no? Qui. È vero, ci dovremmo tutti sparare perché io la penso così. E tu a me non devi dire niente. e io mi sono lasciato persuadere. Che bello questo. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno. Sono diventato il pagliaccio di questo popolo. Mi prendono in giro. Ognuno si fa beffe di me. Infatti ogni volta che io parlo, grido, violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore per me è un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. È vero, ero un uomo come noi. Arrivare a dire addirittura la parola di Dio mi sta dando fastidio. Ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? C'è una reazione seria, forte. Uomini che non si fermano, che non dicono non vale la pena e si siedono e finita lì. Che parlano con Dio. E poi notate, fratelli, versetto 9. Se dico, io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Questi sono gli uomini di Dio. Non sono i migliori, non sono quelli che non sbagliano mai, non sono quelli che non hanno avuto difficoltà, non hanno difficoltà, ma sono quelli il cui cuore batte solo per il Signore. E quando vedono certe cose, la propria chiesa locale, gli uomini che muoiono perché sono perduti e altre cose, non riescono a stare zitti, anche quando le cose non vanno bene. E se al Signore piacerà, giovedì, vogliamo vedere qualche esempio di uomini che Dio ha dovuto persuadere e si sono lasciati persuadere e sono diventati dei grandi uomini di Dio. Quindi il primo fattore è questo. Dio ci equipaggia di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per servirlo. Il secondo, Dio deve persuaderci di servirlo come Lui vuole, nel campo che Lui vuole, nello spazio che Lui vuole. Fratelli, se il Signore vi ha detto qualcosa come l'ha detto a me, allora oggi c'è stato qualcosa della manifestazione dello Spirito Santo. E se il Signore ci ha parlato, lasciate stare chi ha parlato, lo so, io non sono molto simpatico. Guardate a quello che il Signore, lo Spirito di Dio, ha voluto dirci. Dire a ciascuno di noi, in primis a me. E che Dio mi aiuti ad essere così. Amen. Amen.